5 anni di forte siccità, ora decine di vittime per piogge torrenziali e inondazioni nel nord-ovest. In questo contesto, l'Angola si prepara alle elezioni generali di agosto, compreso il cruciale voto per le presidenziali. José Eduardo dos Santos, al potere ininterrottamente dal 1979, come spesso accaduto in altre parti dell'Africa, nelle scorse settimane ha annunciato che non si candiderà per un ulteriore mandato in un paese uscito nei primi anni 2000 da una lunga guerra civile che ha visto principalmente in lotta a due fazioni, il Movimento Popolare di Liberazione e l'Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale. Ce ne parla l'africanista Vincenzo Giardina, inviato dell'agenzia DIRE in Angola.
L'Angola ha vissuto 27 anni di guerra civile, che si è conclusa nel 2002. Dopo questa fase drammatica, ha vissuto una fase di grande sviluppo a partire da un livello vicino allo zero, tassi di crescita annui del prodotto interno lordo a due cifre. Hanno caratterizzato il primo decennio del 2000 e un boom petrolifero. L'Angola oggi, dal mese scorso, è tornata ad essere il primo produttore di petrolio dell'Africa subsahariana. Questo boom petrolifero ha consentito una ricostruzione difficile, che però in alcune zone del paese, in particolare a Luanda, nella zona più prossima alla Baia, dove c'è un bellissimo marginal lungomare fronteggiato di grattacieli e di edifici moderni, uno sviluppo appunto molto 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 veloce, che è continuato senza soluzione di continuità sostanzialmente fino al 2014, anno segnato da un brusco calo dei prezzi del greggio. Ebbene, questo ha comportato negli ultimi 2 anni l'esigenza per il governo angolano di tagliare alcune spese in un paese dove la grande maggioranza della popolazione continua a vivere in una condizione di indigenza, di povertà, e questo si vede benissimo se soltanto si va un po' oltre la cartolina di Luanda, i quartieri dove da settimane sono senza acqua, non c'è elettricità.
Quando nel 2002 ebbe termine la guerra con la vittoria del Movimento Popolare di Liberazione, più di 500.000 persone erano state uccise e oltre 1 milione quelle costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Oggi l'Angola figura al 164° posto su 176 nella classifica dell'ONG Transparency International sulla corruzione. Soffre ancora dei gravi danni provocati dal conflitto alle infrastrutture del paese, ma non solo. Ancora Vincenzo Giardina.
L'emergenza acqua ha diversi volti. Nel Cunene, dove sono io, sta piovendo da pochi giorni, ma sostanzialmente non pioveva da 2 anni. Quindi la pioggia è una benedizione di questi giorni. A Luanda non c'è acqua per motivi differenti, perché la stagione delle piogge doveva cominciare a fine gennaio e non è cominciata affatto. E poi perché il governo sta utilizzando i bacini esistenti per riempire l'invaso di una grande diga sul fiume Kwanza, la diga di Lauka. Un progetto enorme, 5 miliardi di dollari, che secondo l'attuale ministro della difesa, candidato a succedere a Eduardo dos Santos, João Lourenço, dovrà garantire l'elettricità a 5 milioni di angolani.
Proprio nel Cunene, nell'Angola meridionale, è attivo il progetto Prima le mamme e i bambini, portato avanti da Medici con l'Africa QAM per contribuire a ridurre la mortalità materna e neonatale. Ce ne parla Beatrice Buratti, ostetrica volontaria del QAM.
Siamo al lavoro in un ospedale che è diocesano, della diocesi di Oliva. Noi siamo in una zona poverissima, dove la mortalità materna è molto alta, una tra le più alte di tutta l'Africa, così come anche la mortalità infantile. Per quanto riguarda la mortalità materna, sono 477 ogni 100.000 nati vivi, tenendo conto che ogni donna ha una media di 6 figli, poi la prevalenza anche dell'HIV è del 2,4%. La speranza di vita per tutto il paese, in particolare per questa zona che è la più povera, è dei versi 46 anni, quindi una speranza di vita molto bassa.
Tante le emergenze acuite anche dalla mancanza d'acqua. Ancora Beatrice Buratti.
Le emergenze maggiori sono il taglio cesareo, quando le donne, per esempio, si mettono in travaglio molto lontano, cioè molto lontano dall'ospedale, nei loro villaggi, il travaglio non procede come dovrebbe essere se non vengono subito assistite o nei tempi, diciamo, giusti dal punto di vista medico. Queste donne poi si ritrovano a morire in casa loro, per cui la principale, direi, il taglio cesareo, che può essere effettuato solo in ospedale, per cui queste donne hanno bisogno di venire qua. Poi senz'altro anche l'emorragia durante il parto e quando loro danno alla luce dei loro bimbi in casa, il pericolo è molto alto, essendo poi senza medicine, senza le conoscenze mediche e lontane, la morte materna è molto alta per questa patologia. E poi i travagli che appunto non procedono in maniera regolare e che possono portare alla morte del bambino ancora nella pancia e nei casi peggiori alla morte stessa della mamma, ecco.
L'emergenza idrica si ripercuote poi sulla società angolana con gravi disagi e conseguenze nella popolazione, ad esempio l'aumento del prezzo dei beni di prima necessità e l'evasione scolastica, come spiega Vincenzo Giardina.
L'abbandono scolastico è un problema sempre, ma in questo periodo in cui le verdure e qualunque bene, l'acqua, le taniche d'acqua costano molto di più, ebbene questo problema è il problema dei giovani, è il problema della capacità delle famiglie di pagare quel minimo di retta che serve alla manutenzione degli edifici scolastici, insomma sono tutti problemi che in questa fase si fanno sentire in modo particolarmente acuto.